But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
Amici di Radio Stella Piemonte, benvenuti alla prima puntata di quello che è un nuovo contenitore musicale dall'anima rock, ovvero heavy metal, parole e rock in libertà. Chi vi parla in questo momento è Enrico Cignata e cercherò di tenervi compagnia attraverso le notizie dei più importanti fatti di attualità, passando per le notizie riguardanti le nuove tecnologie, ciò che ci aspetta, le novità in sala magari nel fine settimana e quello che possiamo trovare di nuovo nelle librerie e perché no quello che possiamo tranquillamente e comodamente leggere attraverso i nostri tablet e i nostri ebook, sempre comunque rimanendo collegati alla tecnologia che sta cambiando letteralmente le nostre vite sia nel bene che nel male. Partiamo subito con la notizia che riguarda il mondo della musica, ovviamente quella del rock, con Lemmy Kilmister, famosissimo bassista e leader del gruppo dei Motorhead, che recentemente ha rilasciato un'intervista dai toni un po' preoccupanti, perché appunto rilascia quanto segue: sto pagando per i miei eccessi, i miei problemi di salute e conseguenze di tutto quello che ho fatto in passato. E così quindi appunto il leader dei Motorhead demoralizzato in una nuova intervista. Ma andiamo a vedere un po' più in dettaglio. Un Lemmy Kilmister insolitamente demotivato è quello che emerge da una nuova intervista pubblicata dal New York Times a filo di fine settimana. Fra dichiarazioni sulla mancata riconciliazione con il padre, morto ormai quasi 10 anni fa, e lo scarso interesse nel carrozzone della Rock and Roll Hall of Fame, che riuscì addirittura a perdere dei suoi memorabilia, il frontman dei Motorhead è apparso pensieroso e non il rocker brillante di sempre, e sono solo a tratti in grado di fare dichiarazioni sarcastiche come suo solito. Sono contrario a ogni religione e comunismo e nazismo sono analoghe ad esse, sono dei rimpiazzi di Dio. Più che comprensibile lo stato d'animo del bassista, che sta affrontando ormai da mesi problemi fisici di ogni genere molto molto seri. Eppure da Kilmister non avevamo mai letto dichiarazione come quella che segue: mi sento molto giù, non avrò mai più un lavoro, immagino si possa dire che sto pagando per tutte le volte in cui mi sono scatenato, pago le conseguenze di tutto quello che ho fatto e ho fatto un sacco di cose. Lemmy aggiunge di aver smesso di fumare e di essere passato a bere soltanto del vino, mentre nei giorni scorsi era stato confermato che nei mesi passati al frontman è stato impiantato un pacemaker. E quindi staremo un po' a vedere quali altre notizie giungeranno da parte di Lemmy Kilmister, sperando che comunque la sua storia personale, i suoi problemi comunque che lo attanagliano, possano cercare di dissiparsi un po' e possa tornare di nuovo la rockstar brillante dalla verve carismatica che tutti conosciamo, e in particolar modo anche gli appassionati dei Motorhead. Infatti abbiamo voluto inaugurare questa prima puntata di Heavy Metal appunto con Ace of Spades dei Motorhead, uno dei pezzi più famosi del gruppo. Adesso continuiamo con il rock, passiamo a una notizia che riguarda molto più in dettaglio Slash, l'ex fantastico leggendario chitarrista di Guns N' Roses, che fonda un nuovo supergruppo, ovvero i Kings of Chaos, con gli altri componenti del vecchio gruppo dei Guns N' Roses, Velvet Revolver, Slipknot e Deep Purple. La band si è esibita per la prima volta a casa propria, e c'è anche un video su YouTube che vi consiglio di andare a vedere. Appunto, si intitola Kings of Chaos, Chaos scritto appunto CH, e di sicuro è una cosa molto molto interessante, un pezzo molto interessante. Guardiamo un attimo la notizia. Nati da una costola dei collassati Rock and Roll Stars, che l'anno scorso ebbero in formazione anche Gene Simmons dei Kiss, si sono esibiti ufficialmente per la prima volta negli USA i King of Chaos, il nuovo supergruppo guidato da Slash. La band era già comparsa l'anno scorso sul tributo a John Lord, ma allora la lineup non comprendeva Slash. Qui appunto si è arricchita in questi ultimi tempi appunto del leggendario chitarrista. Questa prima uscita in terra stelle strisce della band assomiglia tanto a una mini reunion di Velvet Revolver e, meglio ancora, Guns N' Roses. Succede del resto quando il tuo bassista di fiducia è Duff McKagan ed è il corrispondente diretto Le Pelli, appunto, è Matt Sorum, ovvero chi si occupa del lato batteristico, se possiamo usare questa parola, lasciatemi un po' questa licenza poetica. La formazione è composta da Corey Taylor degli Slipknot e degli Stone Sour, dal leggendario Glenn Hughes e dal virtuoso della chitarra Steve Stevens, ma è lo stesso ex di Purple a spiegare al sito Ultimate Classic Rock che la band avrà una lineup variabile, specialmente alla voce. Il brano dalle sonorità un po' Guns N' Rosiano, appunto, che vi ho invitato poc'anzi a vedere su YouTube, è intitolato Mr. Bramson, e vi ricordo che il gruppo è Kings of Chaos, e vi consiglio di ascoltarlo senza ombra di dubbio, perché questo qui è un uno di quei gruppi, quei grupponi, come si suol dire, che riservano molte sorprese. E tra tanti megagruppi che ricordiamo, possiamo senz'altro citare e annoverare i Stone Temple Pilots e tanti altri gruppi che si sono formati e che hanno reso grande la storia del rock, comunque preso da vari componenti di altri grandissimi gruppi. Adesso rimaniamo a casa nostra, parliamo di Ligabue, con la sua mondovisione e le polemiche che ne sono scaturite. Il decimo disco del rocker esce in questi giorni, preceduto dalle critiche sulle sue dichiarazioni politiche e dal playback esibito da Fabio Fazio. Tutto questo è possibile andarlo a reperire su YouTube, e appunto il video incriminato di cui si fa riferimento risale al 24 di novembre, e c'è appunto tanto di registrazione. Appunto, in questi giorni esce nei negozi Mondovisione decimo album in studio di Ligabue, anticipato dal singolo e il video per Sale della Terra. L'album contiene ben 12 brani più 2 strumentali, nei quali il rocker ha dichiarato, presentando il disco alla stampa, dare così voce allo sfinimento. Adesso leggiamo un attimo un po' di più in dettaglio la dichiarazione dello stesso Ligabue, che dichiara quanto segue: ho sempre cercato di tenermi lontano dalla cronaca perché credo in vecchi le canzoni, ma ci sono momenti in cui non ce la fai. Molto diverso per Tony dalla pur polemica, ma ancora era ironica e quindi affaticata definizione usata da Ligabue stesso per definire la propria indignazione, rilettura degli R.E.M. in A che ora è la fine del mondo. L'ascolto di Mondovisione offre una riflessione non solo sulla crisi economica attuale, e non soltanto in Italia ma a livello mondiale, ma anche su quella della società italiana e del comportamento dei suoi singoli cittadini. Per me il rock è urlare in faccia i tuoi sentimenti senza pudore, ha dichiarato Ligabue nel lancio dell'album. E in effetti le canzoni appaiono più dirette del solito, così come particolarmente schietto è apparso il musicista, che però ammonisce. Questo non è un disco politico, perché anche le canzoni di incazzatura sono canzoni sentimentali. La dichiarazione arriva dalla sua apparizione nel salotto di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, appunto, che si può visionare integralmente su YouTube. Appunto, in questa occasione, insieme all'esibizione di Tu Sei Lei e proprio Il Sale della Terra, c'è stato anche un frammento di Ho Perso Le Parole Per Sempre. proprio l'esecuzione di Tu sei lei ha scatenato furibonde polemiche sul social network per la scelta di proporre il prossimo singolo in playback. In pochi giorni è già la seconda volta che Ligabue si trova al centro di feroci discussioni. Le sue dichiarazioni, pure emerse durante la conferenza stampa di Mondovisione sulla delusione rispetto al PD, hanno trasformato il Ligabue cantante in Ligabue analista politico, ma è stato il rocker stesso a chiudere durante l'intervista con Fazio con questa dichiarazione. I giornali fanno il loro lavoro, parli un'ora del disco, poi i 10 secondi in cui parli di politica finiscono nel titolo. Mi hanno solo chiesto cosa pensassi del PD e ho ammesso la mia delusione. E nel frattempo vogliamo ricordare agli amici ascoltatori appassionati del rocker emiliano le date già confermate del tour a supporto dell'uscita del nuovo album Mondovisione. Il 30 maggio sarà a Roma allo Stadio Olimpico e replica il 31 maggio, il 6 e il 7 di giugno a Milano allo Stadio San Siro, mentre l'11 dello stesso mese a Catania presso lo Stadio Massimino. Il 12 luglio sarà invece a Padova, allo Stadio Euganeo, mentre invece il 16 dello stesso mese a Firenze, presso lo Stadio Artemio Franchi, il 19 luglio a Pescara, allo Stadio Adriatico, mentre il 23 di luglio a Salerno, presso lo Stadio Arechi. E beh, questa è un'altra svolta sociale, se si può dire. Comunque anche Ligabue ha voluto dire la sua al riguardo, comunque questa situazione politica, questa situazione anche economica non gestita per niente bene, che ci sta un po' sfiancando tutti, le nostre tasche, la nostra pazienza, e anche che ha modificato il nostro modo di vivere, ha fatto sì che parecchie star della musica, intellettuali, scrittori, che dir si voglia, diventassero così improvvisamente degli analisti sociologici dell'ultimo minuto. Comunque staremo un po' a vedere come verrà accolto il nuovo album del rocker emiliano, se sarà comunque all'altezza dei suoi altri grandi successi. Eccoci tornati, questi erano gli Alien Ant Farm con la loro Smooth Criminal, un brano risalente al 2001 che ha reso notorietà al gruppo californiano. È comunque sempre un pezzo molto gradevole, magari gli appassionati di Michael Jackson quando la sentiranno forse storceranno un po' il naso, però devo dire la verità che comunque è una versione festaiola, un po' stile American Pie per chi è cresciuto, che è della mia generazione, è cresciuto con questi film che hanno avuto sempre queste colonne sonore molto, molto da party. Continuiamo con la musica, adesso trattiamo un argomento un po' spinoso, specialmente qui in Italia, ovvero parliamo del diritto d'autore che anche nel nostro paese si allunga a 70 anni. È stato così corretto appunto il bug risalente al 2012. Il Consiglio dei Ministri approva uno schema di decreto legislativo per la tutela delle canzoni di casa nostra. E appunto, dopo il caso più che anomalo delle incisioni dei Beatles e di Bob Dylan, tra gli altri per citare soltanto due nomi altisonanti e molto famosi, che nel 2012 per un errore formale erano risultate libere dal diritto d'autore in Europa, dando così via libera a una miriade di pubblicazioni di simil bootleg, l'Unione Europea è corsa così ai ripari prolungando la durata del copyright sulla musica incisa a 70 anni, allungandolo così rispetto agli iniziali 50. La notizia di oggi è anche che anche l'Italia ha recepito la direttiva e durante il Consiglio dei Ministri che si è svolto in questi giorni è stato presentato ed approvato uno schema di decreto legislativo che estende appunto la durata dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori che essi siano, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, ovvero pubblicate in disco, CD, audiocassette o in digitale, per noi che appunto non siamo abituati a masticare linguaggio burocratese. Un nuovo termine di protezione del diritto d'autore verrà calcolato a partire dalla prima pubblicazione della singola canzone o dalla comunicazione al pubblico della sua registrazione, secondo quanto si legge in una nota. Per fare qualche esempio, fra gli album che risultavano scoperti dal copyright e che torneranno ad essere blindati, si possono citare il primo album di Mina, Tintarella di Luna, o il primo di Adriano Celentano, i primi 12 almeno dischi di Domenico Modugno o il debutto di Gino Paoli. E questo è una buona notizia, soprattutto per i giovani gruppi emergenti che comunque con questa notizia tornano un po' a proteggere le loro produzioni anche per le vecchie guardie, come si suol dire, passando, se mi passate un termine, della musica nostrana e non solo. Rimaniamo ancora in ambito musicale. Adesso passiamo alla notizia che riguarda Amy Winehouse, che nonostante tutto, purtroppo dopo la prematura scomparsa, pare continuare a non avere pace. Il padre della cantante, scomparsa nel 2001, chiude all'appropriazione della storia della musicista da parte di Hollywood, quindi mai un film su Amy Winehouse. Anticipa invece lo stesso padre che ha negato quindi un film su sua figlia, invece il documentario. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio la notizia. Come anticipato lo scorso aprile, il regista del documentario su Ayrton Senna, Asif Kapadia, era passato da Cannes per presentare il progetto di un analogo progetto su Amy Winehouse. Trovati appunto gli acquirenti, il lavoro sarà nelle sale a partire dal 2014 e a confermarlo è stato il padre stesso della cantante scomparsa, Mitch. Si tratta dell'unico progetto filmico approvato dalla famiglia della cantante, con lo stesso Mitch Winehouse che ha confermato durante l'annuale Amy Winehouse Foundation Ball che non autorizzerà mai un film basato sulla vita della torturata interprete. Precedentemente era già stato bloccato un lavoro teatrale su di lei. Forse questi sono degli appunto tentativi di cercare di evitare la strumentalizzazione dell'immagine della figlia. E poi ancora allo studio un concerto benefico dedicato a Amy e con altri musicisti chiamati a cantare le sue canzoni, più volte annunciato e mai materializzatosi. Mitch Winehouse sostiene che il problema è mettere d'accordo le varie case discografiche che verrebbero coinvolte. E questo è uno dei tanti problemi che si presentano quando muore un artista di questo calibro. Basti pensare anche a quando è morto Michael Jackson, comunque tutta la procedura che c'è stata per il passaggio dell'eredità, dei diritti delle canzoni, dei figli, comunque cose non senz'altro semplici. Vedremo un po' come andrà a finire questa storia e soprattutto, parlo almeno per me, sono molto curioso di vedere come sarà rappresentato questo film documentario sulla vita della cantante. Questo era il rocker, il mitico rocker Ronnie James Dio di origine italiana con la sua Stand Up and Shout. Adesso ci spostiamo in ambito cinematografico e parliamo del film biografico su Steve Jobs che ha visto protagonista Ashton Kutcher in una delle interpretazioni più importanti al momento della sua carriera, anche perché comunque, sì, per carità, ha avuto una carriera sfolgorante, è stato modello per diversi marchi, tra cui anche la CK, tra l'altro per Calvin Klein appunto, poi ha avuto quello che l'ha lanciato, è stato l'interpretazione di Kelso nel telefilm That 70 Show, molto interessante, programmi vari, telefilm ultimamente ha preso il posto di Charlie Sheen in adesso quel telefilm che purtroppo non mi ricordo il nome, però molto interessante. Adesso poi, appena possibile, mi informo per il titolo e vi terrò informati e cercherò di sopperire a questa mia piccola pecca, perché mi sono andato veramente a mettere in un brutto pasticcio. Comunque, torniamo un attimo al dettaglio della notizia. Il film, appunto, diretto da Joshua Michael Stern con Ashton Kutcher e James Woods, è uscito nelle sale italiane il 14 di novembre del 2013. È arrivato in Italia dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival ed essere già stato distribuito negli Stati Uniti. Appunto, il film racconta la vita del fondatore della Apple, Steve Jobs, interpretato magistralmente da Ashton Kutcher, in un lasso di tempo che varia dal 1971 fino al 2000, poco prima dell'invenzione dell'iPod, e questa è la parte in cui si apre la pellicola. La critica cinematografica ha stroncato il film quasi all'unanimità. Secondo l'Hollywood Reporter, solo il 25% delle recensioni è stata positiva. Dalla movimentata vita di Steve Jobs, il grande innovatore celebrato come un genio quando è morto nel 2011 a 56 anni, si potrebbe trarre un gran bel film. Peccato che la pellicola eccessivamente agiografica di Joshua Michael Stern non sia quel gran bel film. A scrivere quanto segue Lou Lumernick sul New York Post, è un critico cinematografico. Ma continua Lumernick dicendo ancora: e anche se Ashton Kutcher è molto somigliante a Steve Jobs, il film è come la sua interpretazione, tutta facciata. Non è per niente illuminante sulla parabola del suo protagonista, cioè su come uno studente un po' discontinuo si trasforma nell'esigente perfezionista che ha rivoluzionato il mondo dei personal computer. Invece di farci vedere tutto questo, la pellicola si concentra sull'estromissione di Jobs dal consiglio di amministrazione e ci sommerge di dialoghi forzati con Jobs che parla con slogan di marketing. La ricostruzione dei primi anni della Apple si avvicina pericolosamente a un lungo spot pubblicitario. Una cosa che farebbe impazzire Steve Jobs se ancora fosse vivo è che il film sulla sua vita assomiglia a una presentazione in PowerPoint, scrive il New York Times, e questo è un paragone un po' forzato, se vogliamo dire, detto proprio in termini da computer. Appunto, PowerPoint è quell'applicazione per ambienti Windows che permette appunto le presentazioni e che non è poi così immediato come realizzare una presentazione con lo suo analogo programma per ambiente Mac, che invece è Numbers, che risulta in maniera risulta più pratico e più dinamico nella realizzazione. Il biasimo rimane: gli autori del film non riescono ad approfondire le passioni, il perfezionismo, i demoni, i desideri, la creatività e l'ossessione per il controllo che sono stati raccontati dalla biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson nel 2001 e che questo film ha contribuito a un rilancio della vendita delle copie e quindi a una corsa per accaparrarsi il libro per quelle persone che non hanno preso l'opera letteraria durante la sua uscita. Ed è stato uno dei libri più venduti appunto nel 2011 per quanto riguarda il settore degli ebook. Ma una nota positiva c'è, scrive l'Hollywood Reporter, quindi in mezzo a questo marasma di critiche qualche sprazzo di luce può esserci. Tutti sono d'accordo sull'ottima interpretazione di Josh Gad, che nel film interpreta l'amico e cofondatore di Apple, Steve Wozniak, il nerd dolce e sensibile che ha fondato la Apple insieme a Jobs nel garage della famiglia. Secondo l'Hollywood Reporter, l'attore 32enne meriterebbe una nomination all'Oscar come attore non protagonista. Ma non so se voi siete stati al cinema, non so se voi avete visto la pellicola, però secondo me, oltre alla grande interpretazione dell'attore, appunto, dell'attore che è Josh Gad, che ha interpretato Steve Wozniak, secondo me anche un merito va ad Ashton Kutcher, che perché, appunto, oltre all'eccezionale, impressionante somiglianza fisica con il Jobs da giovane, si è impegnato parecchio, ha studiato a fondo il personaggio, al di là del fatto che comunque i dialoghi lo rappresentino appunto come soltanto una persona che parla di marketing, in linguaggio da marketing, però è tutto sommato una gradevolissima interpretazione che secondo me merita di essere vista sotto questo aspetto. Poi un altro film che secondo me va visto e che consiglio a tutti i nostri amici appassionati di informatica sull'argomento sulla eterna battaglia, eterna rivalità tra Apple e Windows e i pirati di Silicon Valley, tra l'altro con l'attore che ha interpretato il dottor, ha avuto una parte in ER, ed è sicuramente un film un po' datato, se vogliamo. È uscito appunto nel 2001, infatti quell'edizione della presentazione dei prodotti Apple si è aperta con un simpatico siparietto tra l'attore e lo stesso Steve Jobs. È un film che merita, perché di sicuro non una produzione di così grande importanza, ma che descrive al meglio la storia delle due importanti case di produzione di informatica. Detto questo, passiamo nuovamente alla musica, con la notizia che riguarda i Muse, che dichiarano che il prossimo album sarà decisamente più rock. Dimenticate il flirt con il dubstep, che aveva suscitato più che di una critica in occasione della pubblicazione di The Second Law. Il prossimo album dei Muse tornerà ad avere il rock come ingrediente principale. Ad assicurare quanto segue nel corso di un'intervista rilasciata a radio.com è stato il frontman del trio britannico Matthew Bellamy, che ha spiegato come la direzione intrapresa dalla formazione della scrittura della prossima prova sulla lunga distanza sia quella di un ritorno alle radici del proprio sound. L'obiettivo rimane quello di registrare un mucchio di materiale per realizzare quello che si potrebbe definire un concept album nel senso lato del termine, ha detto Bellamy. Su come pubblicarlo poi ci stiamo ancora pensando. Ci siamo concentrati più sui sintetizzatori, batterie elettroniche, effetti e cose del genere. Bellamy dichiara per quanto riguarda invece il precedente album, che aveva sonorità da dubstep e, come già detto, ha suscitato più che una critica. Ho come la sensazione che nel prossimo disco torneremo a vibrare sulla musica suonata, tornando a usare i nostri strumenti di sempre, cioè chitarra, basso e batteria. Sarà un disco per certi versi più crudo e senza ombra di dubbio più rock. Parallelamente alla lavorazione della nuova prova in studio, nel corso del prossimo anno la band potrebbe essere occupata da un tour celebrativo per eventi anni di attività. L'idea, ventilata in prima battuta lo scorso mese di maggio dal batterista Tom Howard, fu rilanciata a metà agosto dallo stesso Bellamy, che in un botta e risposta su Twitter con i fan accennò esplicitamente a un tour per i 20 anni di attività che faremo il prossimo anno, riferito al 2014. Intanto il live Muse Live on Rome Olympic Stadium, già proiettato da Nexo in una selezione di sale italiane lo scorso 12 novembre, verrà distribuito in DVD e Blu-ray a partire dal prossimo 2 dicembre, quindi un'idea regalo non male per tutti i nostri amici in ascolto appassionati della band dalle sonorità un po' particolari. Adesso vi lascio in compagnia di un gran gruppo, ovvero i Pearl Jam, con la loro Alive.
Why? happened to me? Is that the question? And if so,
insieme. Questa era la grinta dei Pearl Jam con la loro storica canzone Alive. Per chi si fosse semplicemente messo adesso all'ascolto, questa è Heavy Mental, parole rock in libertà, e chi vi parla sono io, Enrico Cignata. Detto questo, passiamo alla tecnologia. AOL mette in soffitta Winamp, si fa avanti Microsoft, diritti connessi, nuovo IMAI sblocca in tribunale i pagamenti CSF. Questo andremo poi a vederlo in dettaglio, però occupiamoci di questa notizia che personalmente mi lascia un po' così, un po' perplesso, un po' triste anche se vogliamo, perché comunque Winamp è stato uno dei capisaldi della prima informatica. Andiamo a leggere in dettaglio una notizia. Ha suscitato ovviamente interesse sulla stampa anche nazionale l'annuncio che dal prossimo 20 dicembre AOL, una delle più importanti aziende americane che si occupa di connessioni internet, cesserà di rendere disponibile Winamp, uno dei primissimi media player per la riproduzione di audio in formato MP3, considerato tra i pionieri della rivoluzione digitale. I servizi legali di file sharing ci fornivano semplicemente le canzoni, Winamp ci consentiva di ascoltarli, ha ricordato Jared Newman della sezione tech del Time, che ha commentato la notizia. AOL, che ha ricordato che aveva acquistato il software nel 1999 da Nullsoft per 80 milioni di dollari, non ha commentato ulteriormente né voluto specificare se Winamp andrà definitivamente in pensione, ma secondo il blog TechCrunch, testata tra l'altro di sua proprietà, potrebbe sopravvivere passando nelle mani di Microsoft assieme a Shoutcast, un servizio di media streaming anch'esso ereditato da Nullsoft. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla giornalista Ingrid Lunden, l'accordo non è stato ancora finalizzato dal momento che AOL e Microsoft starebbero discutendo sul prezzo della cessione. Il trasferimento di proprietà Aggiunge tuttavia TechCrunch, avrebbe un suo fondamento logico nell'incapacità o lo scarso interesse da parte di AOL di tenere il passo con le evoluzioni tecnologiche della musica digitale. E qui mi viene più che spontaneo citare Spotify, piuttosto che comunque iTunes, che permette di fruire contenuti musicali e digitali in maniera molto, molto più intuitiva e più veloce magari di quanto già non si fosse fatto con Winamp, appunto, e che nella volontà di Microsoft, dopo il flop di Zune, di ricostruire un ecosistema musicale digitale intorno a un prodotto e ad un marchio di successo tramite la piattaforma di streaming e download Xbox Music. Recentemente, peraltro, si è parlato anche di un suo interessamento a Deezer, dove si sistemerebbero Winamp o Shoutcast in questo mix, si chiede la Lungen. Mentre sto ancora cercando di immaginare che cosa Microsoft farebbe con Winamp, va detto che Shoutcast dispone di una piattaforma che agisce da portale per oltre 50.000 stazioni radio. Questa è un'area che Microsoft potrebbe voler aggiungere alla piattaforma Xbox Music, a cui al momento manca, così come da integrare le sue funzioni di radio personalizzata in stile Pandora. Ora, staremo a vedere, di certo i tempi cambiano, le tecnologie cambiano in maniera vorticosa quotidianamente, giorno dopo giorno, e staremo a vedere anche un po' che cosa ne sarà del destino di questo pioniere dei servizi digitali. Continuiamo con la tecnologia, passiamo a Twitter. Arrivano le misure anti-NSA. Il social network ha implementato un nuovo sistema di codifica dei dati che renderà impossibile il furto di qualsiasi tipo di informazione. E questa notizia si riaggancia allo scandalo Datagate, che comunque ha visto la National Security Agency americana, che si occupa appunto di gestire la sicurezza dei dati degli Stati Uniti, appunto, che è scoppiata con quel caso un po' triste, un po' imbarazzante, sia per l'amministrazione Obama che per la comunità politica americana, che comunque ha dovuto cercare di fare un po' mea culpa in giro per il mondo, specialmente qui in Italia e in Germania. Anche se nel post con il quale è stata annunciata la novità, la National Security Agency non viene mai nominata. È chiaro che la nuova mossa di Twitter per blindare ancora di più i dati e la privacy dei propri utenti è legata al recente scandalo già citato, Datagate. Da qualche giorno, come spiega il security engineer Jacob Hoffman Andrews, il social dell'uccellino ha implementato un nuovo standard di sicurezza relativo alla cifratura dei dati. Grazie a un sistema di forward secrecy, se qualcuno dovesse riuscire a intercettare il traffico privato di qualche utente, non sarebbe comunque in grado di decifrarlo. Ma non solo in quella di Twitter auspicano che questo diventi il nuovo standard di sicurezza per il web. Noi siamo qui solo per discutere di tecnologia, spiega Hoffman Andrews, ma per presentare quello che crediamo dovrebbe essere la normalità per tutti i fornitori di servizi web. Saremo a vedere. Comunque io sono un po' contro i social network, per carità, sono uno strumento fantastico per veicolare i dati e le informazioni in maniera molto rapida, però bisogna sempre cercare di fare un distinguo dell'uso che se ne fa, specialmente di Facebook, che in questi tempi, ragazzi, personalmente sta diventando un po' un carnaio, passatemi il termine, sta diventando proprio un puttanaio, perché purtroppo si trova qualsiasi cosa, si perde un po' quello che è il significato primario, quindi magari cercare di creare le pagine. Io stesso Non mi vergogno di dirlo, ho avuto una pagina con la quale avevo messo su in piedi un progetto che poi è naufragato, e poi in seguito al quale ho deciso di togliermi definitivamente da Facebook. Però bisogna sempre fare un po' attenzione. Secondo me, tra questi social network, Twitter è quello che è un po' meglio, un po' più immediato, anche un taglio un po' giornalistico se vogliamo, perché mette anche un limite di carattere nei propri tweet, nei propri cinguetti, usando una parola un po' italiana. E non sono le nuove tecnologie alle quali noi non possiamo far altro che adattarci, perché ormai si fa tutto tramite il computer, tramite appunto i social networks, ormai addirittura alcuni colloqui di lavoro ho sentito dire con mia somma sorpresa che si fanno anche attraverso Facebook o attraverso Twitter, o che magari appunto alcuni datori di lavoro pretendono che tu abbia uno di questi account in questi social network perché ormai sono di importanza vitale e di dominio pubblico. Comunque la tecnologia è bella, però sempre finché non sfora un po' troppo. Lì bisogna cercare comunque di tornare un po' a quella che è la vita reale, quelle che sono magari le interazioni sociali, poter uscire effettivamente con gli amici, una chiacchierata, una risata, una birra insieme. Quello è sempre meglio, secondo me, rispetto a che farsi una foto e metterla su questi social network che comunque ci stanno purtroppo offuscando le emozioni. Scusate questo piccolo sfogo, adesso vi lascio in compagnia di un pezzo di un gruppo italiano di qualche anno fa. Questi sono i Prozac più e questo è Acida.
Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido, mi sento grande, come una città, una gigante, acido suono, sento solo te, resto che cos'è, acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è, viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò, così lontano, non sono stata mai, già ripartirei, mi sento bene, un po' stordita, ma gioiosa, ma gioiosa, acida dentro, acida con chi, acido non è, acido giorno,
acido, acida, meglio soltanto il titolo è acida, però è molto accattivante, molto trascinante il loro ritornello, acida, acido, molto molto bello, un pezzo di qualche anno fa, però sempre molto gradevole da ascoltare. Adesso passiamo ai libri italiani più letti, siamo a quella che è la top 10 dei libri italiani più letti attualmente in Italia. In prima posizione c'è La cena di Natale di Io che amo solo te di Luca Bianchini, edito da Mondadori. Questo libro, come già preannuncia il titolo, si sviluppa nella vigilia di Natale, dove sono tutti un po' più romantici, più buoni, ma anche un po' più isterici. Polignano a Mare si sveglia magicamente sotto la neve, scusate, che stravolge la vita del paese, dividendola tra chi ha le gomme termiche e chi no. La più sconvolta è Matilde, che riceve quella mattina un anello con Smeraldo da Don Mimì, suo marito, colpevole di averla troppo trascurata negli ultimi tempi. Lei si esalta a tal punto da improvvisare un cenone per quella stessa sera nella loro grande casa, soprannominata il Petruzzelli, in cui troneggia un albero di Natale alto 4 metri e che risplendono le luminarie sul tetto. L'obiettivo di Matilde è di sfidare davanti a tutti Ninella, la consuocera, il grande amore di gioventù di suo marito, e Ninella, che a 50 anni è ancora una guerriera, accetta la sfida. Sbaglia però a farsi la tinta biondo Kidman, che la renderà meno sicura, ma per questo non molto meno bella. Quella sera alla stessa tavola imbandita si siederanno tra gli altri una diciassettenne ossessionata dalla verginità, di nome Nancy, una zia con tendenze leghiste di nome Dora, una coppia, Chiara e Damiano, il cui marito forse ha messo incinta due donne, e un ragazzo gay, Orlando, che ha dovuto scrivere a mano su pergamena 11 menù, in cui spicca il supplì alla cozza tarantina preparato con il bimbi. E questo è appunto una parziale trama di quello che è il libro che occupa la prima posta della top 10 tra i libri più letti in Italia. Al secondo posto, c'è The Consuelor, il procuratore, scritto da Cormac McCarthy ed edito da Einaudi. Ah, scusatemi, il prezzo di questo libro, appunto, di cui abbiamo letto, Luca Bianchini, La cena di Natale di Io chiamo solo te, è disponibile al prezzo di 10,20 €, mentre invece The Consuelor, il procuratore, di Cormac McCarthy, edito da Einaudi, che prende la medaglia d'argento, si colloca a un prezzo di 10,88 €. Al terzo posto, quindi medaglia di legno, c'è John Nesbo con Polizia, edito da Einaudi, con un prezzo di 17,85 €. Mentre invece al quarto posto c'è sempre La cena di Natale di Io chiamo solo te, però questa volta copia autografata dall'autore. Quinto posto, Splendore di Margaret Mazzantini, edito da Mondadori. Al sesto posto c'è La regina scalza di Ildefonso Falconè, edito da Longanesi per il prezzo di 16,92 €. Mentre al settimo posto c'è Alison Rickman con La musica segreta dei ricordi, edito da PM, per un prezzo di 14,88 €. Mentre all'ottavo posto c'è Inferno di Dan Brown, edito da Mondadori, a 14,45 €. Mentre invece al nono posto il nuovo libro di John Grisham, L'ombra del sicomoro, edito da Mondadori, a un prezzo di 17 €. E da annoverare all'ultimo posto l'esordio letterario di Arisa come scrittrice in Eri tutto per me, edito da Mondadori, al prezzo di 10,20 €. La lettura che vi consiglio questa settimana è appunto Post Office di Charles Bukowski, questo grande scrittore un po' maledetto, se così vogliamo, che è nato in Germania ad Anderlecht e che ha vissuto il resto della sua vita sgangherata a Los Angeles. È uno scrittore a cui molti scrittori contemporanei, scusate il gioco della parola, si sono ispirati. Basti pensare a tanti altri scrittori, che ad esempio l'autore appunto di Fight Club, che comunque ricopre un po' ricorda un po' le sfumature bukowskiane, in maniera magari un po' più cinica, un po' più buia, un po' più dark, un po' più noir, però comunque le ricorda. Questo libro, appunto, Post Office, narra delle vicende lavorative dello stesso Bukowski, che usa il suo pseudonimo, alter ego letterario, ovvero Henry Cinaschi, con il quale ci racconta il suo periodo travagliato presso le poste americane. Se non l'avete letto, vi consiglio di leggerlo, perché è un libro un po' crudo, senza ombra di dubbio, come nello stile dello scrittore americano, però molto grottesco, si ride in maniera amara, in maniera agrodolce, e comunque a chi piace il genere di sicuro troverà quest'opera molto gradita. Costa 8,50 € ed è edito dalla Thea, che è facilmente reperibile in quasi tutte le librerie, anche perché quest'estate c'è stata una ristampa di quasi tutte le opere più importanti di Bukowski. Detto questo, cari amici, siamo veramente giunti al momento di saluti. Vi ringrazio di essere stati in compagnia mia, delle notizie, della musica che abbiamo ascoltato e che spero che vi sia piaciuta. Vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi di vivere la vostra vita a ritmo di rock, sempre ovviamente con la testa, sempre con coscienza di quello che si fa. Vi lascio in compagnia dei Pink Floyd con Money.
Don't get me.